Buona giornata a tutti.
Salve a tutti.
Chi parla è Claudio Simeoni con Francesco in regia. Ci devo proprio parlare, Francesco?
Sì, mi ascoltate?
Perfetto.
Benissimo.
Perfetto. E cominciate la missione Magia Stragoneria Paganesimo. Vi do il mio indirizzo. Sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, trasmissione di oggi, noi continueremo il discorso degli oracoli caldaici che abbiamo cominciato e che continueremo per parecchio tempo, penso moltissimo, perché il lavoro si fa sempre più interessante e diventa sempre più importante. Prima però di passare agli oracoli caldaici voglio affrontare un discorso che aveva fatto un radioascoltatore la volta scorsa, che ha detto se noi potevamo essere inquadrati nell'ilozoismo. L'ilozoismo, io sono andato a cercarmelo, non sapevo esattamente cosa fosse, né sapevo in cosa consistesse questo tipo di categorie filosofiche. L'ilozoismo viene da ilos, cioè materia praticamente, zoe, che significa vita, ed è una categoria nella quale vengono inquadrati, cioè il nome fu inventato da Cudworth nel 1650 forse, che era rettore dell'università di Cambridge o di quelle parti, insomma. E niente, il termine sta a indicare tutte quelle filosofie che hanno delle attinenze, cioè che partono che il loro sviluppo parte dal presupposto che la materia genera la vita, cioè la vita non è generata da un ente esterno, da una volontà esterna, ma è generata dalla materia, oppure è generata dalla materia con l'intervento della divinità esterna. In ogni caso c'è una relazione che la materia dà via alla vita. E in questo tipo di categorie sono stati inseriti Talete, Anassimene, Anassimandro, cioè tutta la scuola ionica. È stato inserito Giordano Bruno, Tommaso Campanella e altri piccoli filosofi secondari. Telesio, per esempio. Per Talete, cioè Giordano Bruno e Campanella, praticamente per il principio secondo il quale la natura era divina, cioè la natura era un ente divino che si trasferiva anche sull'essere umano, con cui l'essere umano aveva delle relazioni, per cui la materia in quanto essere divino, la natura che produceva la vita. Talete invece, forse l'elemento più interessante di tutti quanti questi, partiva dal presupposto che l'archè, cioè l'elemento fondamentale della vita, fosse l'acqua, cioè tutta la vita viene generata dall'acqua, senza l'acqua non esiste la vita. Cioè questo lo troviamo anche abbastanza ovvio anche noi guardandoci attorno, perché tutta la vita della natura ha l'acqua al suo interno, cioè senza l'acqua non esiste un concetto di vita, no Francesco?
Esatto, è basilare, però, è proprio riferimento cioè sostanziale alla vita, l'acqua.
Infatti il punto però è centrale è un altro, cioè sembrerebbe da alcuni dati che ci sono, che Talete ha portato queste informazioni dall'Egitto. Lo sai che l'Egitto nei libri dei morti noi abbiamo riferimenti, sì, all'acqua, un sacco di riferimenti.
Beh, sono continui in tutte le mitologie pagane, l'acqua è continuamente riferita.
Sì, ma in particolare nel libro dei morti noi abbiamo l'alterazione della percezione, cioè abbiamo i viaggi dei morti, cioè che vengono letti attraverso l'alterazione della percezione.
Sì, ma addirittura ci sono le descrizioni in Grecia dell'Ade in cui ci sono due fontane, una che ti darà l'immortalità e l'altra che diventerai, ti scioglierai in questa fontana. Cioè proprio...
Sì, ma il discorso che volevo fare io era un altro, no? Cioè attraverso la percezione, quando alteri la percezione vedi i flussi di energia vitale, li vedi come acqua, cioè li puoi descrivere come acqua. Se tu hai una cultura che vede l'acqua come fluire...
Basta pensare al discorso di tutta la mitologia delle ninfe.
Esatto.
Che è sempre legata all'acqua.
Tu lo vedi effettivamente come l'energia vitale, come un flusso. Allora, se lo riporti nel mondo della ragione, siccome non puoi riportare il concetto di energia vitale, il concetto di energia, riporti come concetto di acqua,
esatto,
come qualcosa che fluisce.
Beh, basta pensare ad esempio nella mitologia greca, che noi abbiamo ad esempio le ninfe degli alberi che sono legate alla linfa dell'albero,
certo,
o ad esempio le ninfe delle valli che sono legate all'umidità della valle.
Sì, sì, ma tutto quanto quello che è il paganesimo deriva dalla, cioè ha una relazione corretta,
sì,
con l'acqua, col cielo.
Solo i cristiani hanno l'acqua per battezzare, sì, e lavarsi, sì, i piedi, di più non la utilizzano. Dal punto di vista, significativo, cioè tu prendi il cristianesimo, cosa usa dell'acqua? Sì. Cioè per il battesimo, sì, ma è strumentale, e per lavare i piedi nel periodo, sì, della Pasqua.
Il cristianesimo ha il Dio al suo centro, no? Sì. Tutto il resto è miseria.
È uno strumento, sì.
È uno strumento e basta.
Sì, ma tanto è uno strumento che non ha neanche valore, cioè che non ha neanche significato.
Comunque Talete, diciamo così, il concetto dell'acqua che dà la vita lo importa dall'Egitto, e l'Egitto aveva una percezione dell'energia vitale come fluire, cioè come acqua che viene riportata nel mondo della ragione. Per cui se il concetto è quello dell'energia vitale che fluisce in Talete, in effetti è molto simile, cioè anche il nostro Arché è l'energia vitale. E nella vita di tutti i giorni quello che più si avvicina come immagine, come descrittiva, è l'acqua. Però, insomma, e sono sempre quelle cose che vai a dire che forse lui sapeva, che forse faceva, perché di Talete si sa pochissimo, e quel pochissimo che si sa lo si sa per interposta persona. Cioè sono altri che parlano di Talete, Talete diceva o Talete faceva. Spesso lo troviamo in Aristotele, spesso lo troviamo in altri scritti, questo. Vabbè, comunque diciamo questo. Nell'ilozoismo, se proprio volete infilarci dentro, non ci potete infilare dentro, perché l'ilozoismo praticamente è un'affermazione singola, cioè un concetto singolo di un sistema filosofico. Cioè se io faccio un singolo concetto filosofico e copro tutto il resto, mi potete mettere nell'ilozoismo, ma siccome il mio è un concetto singolo di una struttura ben più vasta, non mi potete infilare nell'ilozoismo.
Cioè, sì, beh, classico esempio del Pantheon, cioè nel senso, chi si riferisce a un unico Dio è una manifestazione di un Pantheon per il paganesimo. Noi pensiamo al Pantheon, e esatto, il Pantheon raggruppa tutte quante le divinità, tutte le forze.
Esatto, tutte quante le forze. Un altro sistema, per esempio, che ho trovato è il discorso sul pluralismo, dove il termine è introdotto da Wolf per designare l'atteggiamento mentale di chi, superato il naturale egoismo, riconosce attorno a sé l'esistenza degli altri. Allora siamo anche pluralisti.
Sì.
Cioè, nelle categorie filosofiche ci sono centinaia di categorie filosofiche che, preso un aspetto, ci si può infilare.
Sì, sì, che noi ma che possiamo anche riconoscere, insomma.
Possiamo, cioè, riconoscere tutto e nello stesso tempo negare,
sì,
tutto.
Esatto, sì, tutto, ma insomma, sono sempre aspetti secondari, sono strumenti momentanei che vengono utilizzati. Esatto. Cioè, il discorso è sempre complessivo, nel senso che un'officina non si giudica da un singolo strumento, ma da tutti gli strumenti,
esatto,
e da come vengono coordinati. Cioè, le risorse che uno dispone vengono misurate non perché lui ha una risorsa, ma perché come sa utilizzare queste risorse. Cioè, ma in tutti quanti gli ambiti della vita, anche la vita fisica viene valutata al meglio in quanto uno sa utilizzare tutti quanti i suoi sensi. Cioè, e questo, cioè, non può dire perché uno l'ha vista e gli altri hanno miglior valore. Sono sempre riferite a una complessità e la capacità di farli interagire.
Esatto, ed è quello che stiamo tentando di fare noi, far interagire cose diverse. Chiaramente, siccome abbiamo due mani, due gambe e due occhi, tanta gente ha visto le stesse cose o ha pensato delle cose simili. Noi le pensiamo in modo simile, magari un po' diverso, dato lo status culturale, per cui troverete sempre cose che diciamo noi negli altri.
Sì, ma l'importante è che queste cose non diventino le uniche cose, cioè il punto di riferimento, esatto, assoluto, cioè che si vada a ricreare in certo senso il Dio unico, cioè o il valore unico, è solo questa cosa che dà il valore alle altre.
Esatto.
Questo è il pericolo.
Sì, sì, non ci piove niente di questo. Bene, cominciamo con gli oracoli caldaici, e vi ricordo sempre, se voi seguite una sola trasmissione di oracoli caldaici non capirete niente, o capirete ben poco. Per seguire gli oracoli caldaici come noi li stiamo facendo, dovete seguire tutte le trasmissioni in maniera sistematica, perché ad ogni trasmissione introduco un concetto nuovo, un modo di vedere nuovo, per cui se lo perdete nelle altre non riuscite più a seguire. D'altronde io posso fare un lavoro alla volta, una situazione alla volta. L'anno scorso ho fatto il crogiolo dello stregone, quest'anno faccio queste cose. Non posso fare 100.000 cose, no Francesco?
Potresti pensare di fare gli esami a fine trasmissione.
Non è mica male.
Vedere se gli ascoltatori appunto hanno seguito con metodo.
Beh, ma dopo tanto li vendiamo i libri, per cui. Bene, allora passiamo dal quarto oracolo. Vi ricordo che la sequenza che, oracolare che io uso è quella pubblicata dalla BUR, è quella pubblicata dalla BUR, perché la sequenza che mi ha preso è quella che è stata fatta da Angelo Tonelli, per cui con 17.000 lire e un tascabile BUR potrete avere tutti gli oracoli caldaici fatti da Tonelli. E quello che vi do io invece come interpretazione è l'interpretazione partendo dal libro dell'Anticristo, partendo dal paganesimo e partendo dalla stregoneria. E questo su Tonelli non lo trovate chiaramente. Allora, l'oracolo numero 4, attenzione, alcuni oracoli caldaici sono ridotti soltanto a una o due parole, per cui esisterà chiaramente delle difficoltà interpretative e delle difficoltà di collocamento. Però noi stiamo costruendo un sistema complessivo, per cui anche da tre parole dobbiamo riuscire a dare una collocazione, per cui è effettivamente una sfida. L'oracolo numero 4 dice questo: la potenza è con esso e il nous da esso promana. Vi ricordate che cos'è il nous? Ve l'ho detto l'altra volta. Il nous noi lo usiamo come nel senso di pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare e giudicare, sentimento, sentire, eccetera. Questo per noi è il nous. Allora, la potenza è con esso e il nous da esso promana. Dalla potenza il nous promana. Il nous proviene dalla potenza, la potenza come elemento d'origine del nous. La frase limitata a questo è il tentativo di completare la frase mettendo come soggetto, alcune interpretazioni specialmente dei cattolici, come soggetto il padre che come detentore della potenza emana il nous, è soggettiva del traduttore e dell'interprete a cui il traduttore fa riferimento. L'interpretazione che mette come soggetto il padre è presa dal sistema educazionale cristiano, dove un padre creatore sta all'origine delle cose, padre come padrone. In questo caso non abbiamo nessun padre creatore e la frase deve essere presa per quello che ci è rimasto. Per l'interpretazione corretta è necessario togliere dunque la coscienza e la consapevolezza del padre che, come abbiamo visto nel frammento precedente, è stata sottratta, distrutta, e considerare la potenza in quanto elemento promanante il nous. Quel esso può essere interpretato come soggetto padre dai cristiani, ma anche come caos, cosmo, universo, l'insieme nel quale è presente il potere da cui la spinta, il nous, proviene. Quel può essere interpretata significa che chi è sottoposto a condizionamento educazionale cattolico può interpretarla soltanto come soggetto padre. Per un cristiano cattolico l'esistenza è privo di divinità in sé. L'esistente non ha nous in sé e per sé, ma solo come riflesso o come emanazione di un creatore. Dal momento che l'esistente che ci circonda ha potenza e nous e che la potenza e il nous sono propri di ogni potenza e nous che ci circondano, in quanto costruiti da quella potenza e da quel nous, non è possibile riconoscere potenza e nous di origine diversa dalla coscienza che li rappresenta. Potenza e nous sono dunque sostanza e qualità della coscienza, e divergono da coscienza a coscienza in quanto ogni coscienza si è costruita in maniera diversa. Senza la sostanza non esiste il nous, senza la potenza non esiste la rappresentazione del nous, senza la presenza del nous la potenza non è coscienza. E questa è una visione dei veggenti. Quando l'energia vitale si sposta nell'universo, si sposta nello spazio, l'energia vitale deve trasformarsi in coscienza. Questo è il suo intento, è il potere di intento, e lo spostamento è dato dalla sua qualità, necessità. E passiamo al quinto frammento. Perché non con un diretto agire, bensì per mezzo del nous, il fuoco primordiale trascendente include nella materia la sua potenza. È il nous germinante, da nous l'artefice del mondo igneo. Che cos'è il fuoco primordiale? È la fame e la volontà del conoscere soggettivo che si manifesta nell'oggettività. Sono le direzioni di espansione della conoscenza e della consapevolezza. Sono primordiali quando rappresentano l'inizio di una sequenza di sviluppo di coscienze. Il conoscere soggettivo non alimenta solo il conoscere del soggetto che lo esprime, ma alimenta il conoscere delle specie cui appartiene. Il soggetto alimenta il fuoco della conoscenza soggettiva, ma alimenta anche la capacità di alimentare il fuoco della conoscenza e della consapevolezza della sequenza di sviluppo della specie cui appartiene. In questo paragrafo la potenza e il nous non appartengono più allo spazio siderale, al caos della luce, alla percezione del silenzio siderale, ma assistiamo ad un agire della potenza nella materia. Lo spazio si è formato, l'energia vitale si è strutturata in una forma in cui la percepiamo. In questa forma e in questa struttura si immerge la potenza del fuoco primordiale. La materia costruisce una struttura stabile, un'oggettività nella quale la potenza può trasformarsi in nous, in coscienza di sé. Ma non è il nous degli esseri nello spazio, non è il nous presente nelle coscienze delle galassie, è il nous degli esseri della natura, è il nous germinante dal nous, l'artefice dell'essere natura. Prima che i pianeti possedessero una coperta, non si era mai visto il nous germinante da un altro nous. Non si era mai assistito alla formazione di una coscienza di sé come separazione da un'altra coscienza di sé. Non si era mai visto il fuoco della conoscenza e della consapevolezza germinare dal fuoco della conoscenza e della consapevolezza. Si era sempre assistito al nous che si espandeva, prendendo la potenza da quanto lo circondava, ma mai la nascita di una nuova conoscenza indipendente dalla precedente. La materia che comprende il fuoco primordiale, includendo nella sua potenza. Così facendo, la materia acquista coscienza di sé, costruisce la propria volontà e attraverso le proprie determinazioni sviluppa il proprio nous. Quella coscienza fa ancora qualche cosa di più, germina un'altra coscienza. Gli esseri della natura non soltanto sviluppano se stessi, ma pongono le basi affinché coloro che generano siano nelle migliori condizioni possibili per sviluppare se stessi. Tutto questo non è opera di un Dio creatore o di una volontà determinante, ma potenza e nous agiscono in quanto non possono fare diversamente data la loro natura. Agiscono in quel modo perché quella è la loro libertà. La libertà di ogni essere è la via del proprio sviluppo. La potenza che costruisce la coscienza è nell'esistente. L'esistente determina lo sviluppo di se stesso. Il presente è un insieme di dei che costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti, costruendo le condizioni affinché questo possa avvenire al meglio. Il germinante si riferisce anche al germinare del Dio che cresce dentro l'essere della natura. Quel crescere è un germinare sia come sviluppo quantitativo dalla prima cellula dell'essere adulto della natura, sia in senso qualitativo, cioè lo sviluppo della coscienza e della consapevolezza dell'essere a cui il divino che cresce si riferisce. Il germinare è visione universale del primo respiro della coscienza di sé, che si differenzia da quanto la circonda al suo sviluppo. È l'inizio dello sviluppo all'interno del mondo di luce e fuoco. Le coscienze esprimono le proprie tensioni di sviluppo, mandando sensazione di luce e fuoco. Il mondo delle coscienze e delle consapevolezza sottrae alla descrizione del mondo della forma, sottratte alla descrizione del mondo e della forma, appartengono ad un mondo che si percepisce attraverso il fuoco e la luce. Non che sia un mondo di fuoco e luce, ma fuoco e luce sono le rappresentazioni della coscienza nella percezione che supera la descrizione della forma, forse perché fuoco e luce sono rappresentazioni all'interno della forma che descrivono le sensazioni di quanto la percezione alterata tenta di riportare nella descrizione della ragione. E qua almeno mezzo quintale di virgole devo mettercelo dentro, come minimo. Tutto questo discorso qual è? E tutto questo discorso sta in questo: per la prima volta negli esseri della natura abbiamo delle coscienze che vengono generate da altre coscienze. Questo non avviene nello spazio, questo non avviene fra i pianeti, questo non avviene in esseri galassie. Ogni coscienza si costruisce per sedimentazione. L'unica coscienza germinante da una coscienza in essere l'abbiamo fra gli esseri della natura. Gli stessi esseri di energia, di sua energia vitale, nascono da sé, cioè nascono per tensioni che esiste nella natura, ma non generano, cioè gli spiriti non producono altri spiriti, nascono semplicemente dalle tensioni della vita, dalle tensioni dell'atmosfera, dalle tensioni terrestri, eccetera. Mentre l'unica coscienza che germina, che viene, cioè gli unici esseri che buttano i semi per costruire delle altre coscienze sono gli esseri della natura. Per cui questo è lo spettacolo a cui il veggente assiste. E passiamo invece al terzo frammento. di oggi, sarebbe il sesto, come una membrana noetica che funge da cintura, Ecate discerne il primo dal secondo fuoco che anelano a confondersi. E qui troviamo la prima divinità, e di questa divinità ne parleremo per tutti gli oracoli caldaici insieme ad Apollo e ad altre. E questa divinità è Ecate. Diventerà familiare questa immagine, anche se lo è già stata per chi ha ascoltato le trasmissioni, non come nome ma come immagine. Ecate è la morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso. La cintura di Ecate è la separazione fra i momenti nei quali si trasferisce la coscienza e la consapevolezza dal corpo fisico al corpo luminoso. Vedremo in altri oracoli caldaici come la cintura di Ecate sia fatta da tutti i fiori della coscienza. Cioè ogni volta che si forma una coscienza, la coscienza cessa di esistere per rigenerarsi in un altro piano, cioè dal corpo fisico al corpo luminoso, per esempio. Bene, il fiore della formazione della conoscenza fa parte della cintura di Ecate. Ecate è la forza costrittiva che doma gli dèi nel loro furore espansivo. Ecate, per gli esseri della natura, è la membrana che separa la consapevolezza propria della trasformazione del divenuto del corpo fisico dalla consapevolezza propria del corpo luminoso. Nel quotidiano della ragione sparisce la memoria degli infiniti viaggi che la percezione degli esseri compie. Non si può portare nel mondo della ragione l'immagine dei fuochi della consapevolezza senza essere annientati da chi quei fuochi li ignora e vuole imporre oblio. Non si può trasportare la descrizione del mondo della ragione nei mondi della percezione senza tentare di ridurre questi alla descrizione stessa. Ecate separa i momenti delle trasformazioni. Il suo fuoco conduce gli esseri della natura dall'abisso della materia all'espansione nello spazio infinito fra le stelle. Ecate dai tre volti ai crocicchi che manifesta se stessa la coscienza di sé, Giano. Il luogo donde si proviene, il luogo nel quale si sceglie per costruire il proprio futuro, o se volete la strada per percorrerlo, la sua bocca emette il fuoco della conoscenza e della consapevolezza, con la quale alimenta il bisogno di espansione di ogni essere della natura. Ecate, la portatrice del fuoco noetico, che attraverso gli esseri della natura diventa consapevolezza e coscienza di sé. Ecate, che alimenta la determinazione della coscienza di sé, per aprirsi un varco nelle contraddizioni dell'esistenza attraverso le sfide della vita. Per questo Ecate è l'occhio dell'essere toro, la voce degli esseri cani da caccia, i polpacci dell'essere leone, la caviglia dell'essere lupo e l'amore delle cagne determinate. Ecate che congiunge l'Olimpo degli dei all'abisso dell'essere natura, in cui i mortali tentano di costruire il Dio che cresce dentro di loro. Ecate, principio e fine delle tensioni. Ecate, il potere di essere che separa la vita del corpo fisico dalla vita del corpo luminoso, alimentando nell'uno e nell'altro le trasformazioni. E con Ecate io chiudo la trasmissione di oggi degli oracoli caldaici. Francesco, io penso che abbiano capito sì e no il 2% di quello che hai detto.
No, beh, dai, sono messaggi che sono densi. Il problema è sempre il nostro tipo di messaggio, che è la densità. Nel senso che siamo abituati sempre, tutto quanto viene rarefatto, viene diluito, viene falsificato. Mandare un messaggio è sempre un concentrato, di conseguenza richiede anche il suo tempo.
Poi vendiamo il libro perché se li studina.
Dopo deve essere anche elaborato, insomma, deve essere anche compreso.
No, il problema è questo. Gli oracoli caldaici rappresentano la sfida del paganesimo, cioè l'ultima grande sfida del paganesimo. E in questa sfida il paganesimo è stato sconfitto sia dai neoplatonici da un lato e dai cristiani dall'altro. Cioè l'hanno messo in mezzo come i sassolini in una macina e l'hanno schiacciato, come le olive nella macina, no? E ne hanno fatto un olio.
Sì, no, ma sai, una caratteristica fondamentale del discorso pagano, che però non può essere mai distrutto, cioè nel senso che è talmente forte ed è talmente vicolante che ha la possibilità di ripresentarsi anche dopo migliaia di anni. Il cristianesimo, se non ha i sacerdoti che lo portano avanti, i testi sacri, è destinato a scomparire.
Questo è vero, però poi ogni volta che c'è un cammino da ricostruire, no? una forma pagana da ricostruire, è necessario un grandissimo sforzo.
Sì, bene.
E si pagano dei grossi tributi, perché tutto quello che è stato perduto, e sono cose preziose che sono andate perdute. ci circondano, per cui possiamo pescare, ma sì, non sì. più la forma prima.
Sì, sì, ma di fatto logicamente sono un adeguamento anche del pensiero, però questi pensieri sono un bagaglio che ci sono delle correnti che viaggiano, sono delle sensazioni che esistono, di conseguenza uno che sviluppa una sensibilità particolare ne entra in contatto e le può prendere. Cioè, di conseguenza li può anche riconoscere. Non c'è il bisogno che esiste nel monoteismo di avere una continuità di tipo storico come pretendono loro di avere, o di tipo di chiesa, di gerarchia, o di tradizioni sacre come pensano loro di avere. Il paganesimo esiste, è intromesso, appartiene al mondo, di conseguenza qualsiasi persona tramite le sue capacità, purché non si sottometta al pazzo del Dio dei cristiani, riesce a entrare in contatto col paganesimo e con se stesso.
Io l'altra volta, no, partendo proprio dal discorso di oracoli caldaici, no, ho detto che il padre sottrae se stesso, no? Cioè sottrae la sua coscienza. Io gli oracoli caldaici li ho trovati l'anno scorso, praticamente, sì. No? Non li ho trovati prima. Però nel 1985, nel libro dell'Anticristo, no, ho scritto ogni coscienza, ogni particella di materia ed energia, dalle distanze immaginabili del cosmo, intraprese dapprima lentamente, poi via via sempre più velocemente, il viaggio verso il centro di convergenza. Un numero infinito di volte l'universo ha raggiunto la totalità della coscienza di sé, il raggiungimento della coscienza di sé gli permetteva di ricordare e di rivivere la coscienza di sé di migliaia di universi precedenti. Quando l'universo sviluppa questa consapevolezza è giunto il momento della propria rinascita. Dopo miliardi di anni al centro di convergenza la pressione divenne fortissima finché si produsse il grande botto. Cioè la coscienza ha distrutto se stessa.
Sì, ma vedi,
sia negli oracoli caldaici, dico 2000 anni fa, sia quello che è scritto adesso è la stessa identica cosa, insomma non è cambiato assolutamente.
Sì, no, ma difatti c'è cioè, la differenza sostanziale del paganesimo rispetto al cristianesimo è il discorso della mancanza del profeta, cioè nel senso che il monoteismo è destinato ad avere un profeta che...
Come? Non... E io cosa ci sto a fare?
Sai che nel paganesimo non esistono i profeti, esistono dei messaggeri, e i messaggeri portano un messaggio, sono il messaggio, però appunto... esistono molti messaggeri. Insomma, definirsi profeti sarebbe squallido, sì. Cioè, difatti, nel monoteismo c'è un inizio ben storico, ben datato, il profeta e basta. Ma il profeta non avrà più nessun contatto con la persona che la seguirà, con la persona che andrà a applicare il suo pensiero. Di conseguenza, i cristiani sono destinati a essere falliti. Noi sappiamo che un messaggio pagano è sempre un messaggio che viaggia, perché diventa una divinità, diventa un egregore. Avrà sempre un'energia che lo trasporta.
Alimenta un fiume, no?
Sì, avrà sempre un'energia che lo trasporta, sarà sempre un'energia a cui è legato. Di conseguenza, avrà sempre questa manifestazione. Io non mi stancherò di ripetere, di dire che appunto se anche noi dimenticassimo il nome delle divinità, anche se non ne avessimo più le mitologie, lui avrebbe sempre la possibilità di entrare in contatto, c'è. Cosa che nel monoteismo non c'è. Cioè nel momento in cui uno ha la fortuna di non venire in contatto con la solidità di un profeta o di un messia, è libero. Cioè nel senso, lì il problema dei cristiani è che hanno questo messia che ogni tanto compare a rompere le scatole. E i monoteismi si accorgono di questo e attaccano sempre nuovi messia o nuovi profeti, pur di mantenere questa assurdità di una continuità di dominio, ma soltanto puramente di dominio. Perché che necessità c'è di avere un profeta, di avere un inizio in data storica? È assurdo, cioè in quanto la vita si manifesta sempre a se stessa. D'altronde noi abbiamo decine di orologi che sono orologi biologici, che sono orologi cosmici, non abbiamo il bisogno di andare a fissare, di calibrare, ognuno appartiene alla propria divinità, non abbiamo bisogno che un orologio diventi l'unico orologio di tutti quanti. Cioè noi non possiamo pretendere ad esempio di stabilire il nostro orologio biologico sulle piante o loro su di noi, perché appartiene a loro. I monoteisti cosa fanno? Vanno a creare un orologio, cioè dicono noi iniziamo la storia, noi iniziamo il tutto e voi dovete basarvi su questo. Logicamente il monoteismo si accorge che tende a fallire, perciò abbiamo l'esperienza degli ebrei che hanno i loro profeti, poi abbiamo il cosiddetto Messia, Gesù Cristo per i cristiani, poi a un certo punto arriva Maometto.
Ti ricordi che alla fiera avevamo i Baai, che addirittura avevano messo in serie, no? C'era Vishnu, Zarathustra, Cristo, poi c'erano ancora. C'era Maometto, cioè Dio ha tanti profeti, insomma, addirittura.
Sì, no, ma poi la capacità del monoteismo è di falsificare tutto, cioè nel senso di rigirare qualsiasi comportamento come elogio del Dio. Mi è successo di avere fra le mani un opuscolo di veramente ridicolo, se non fosse che viene utilizzato da quelli che vengono incaricati del catechismo. E allora loro riportano in positivo una storiella su Buddha. Una volta qualcuno chiese a Buddha di dire parlami di Dio, e lui si mise il dito sulla bocca e disse: cioè, come no, è inutile parlare di queste cose. Loro hanno rigirato il discorso di dire che Buddha fece così, che Dio è così importante di cui non si può neanche parlare. Cioè, renditi conto l'astuzia, perché nessuno secondo loro può avere il coraggio di dire il Dio dei cristiani è un Dio cristiano, è assurdo, il Dio dei monoteisti è pazzo ed è incredibile, non ha senso neanche parlarne, non ha senso neanche sprecare il fiato, loro lo rigirano in positivo, perché tutti devono amare il loro Dio.
Penso che nel buddismo non ci sia neanche stato il concetto del, di, a parte il fatto che ti dirò che il buddismo è stato riscoperto negli ultimi 200
sì,
anni.
Sì, sì, no, ma loro questa storiella su Buddha l'hanno rigirata come un elogio del Dio, pensa, cioè dell'unico Dio, capito? Di un Dio ben specifico.
E come gli yoghi, lo yoga è andato completamente perduto, lo hanno riscoperto,
sì, esatto,
gli inglesi dalle figure.
Con la loro deformazione, poi.
Deformazioni,
perché politicamente gli inglesi hanno la loro mania puritana, vittoriana, che va anche a determinare certi aspetti che arrivano in Occidente.
Sì.
E questo qua, logicamente, non bisogna pensare che tutti quanti le cose che arrivano siano state raffigurate come sono. Io ho fatto ad esempio una ricerca così casuale su moltissimi studiosi di mitologia, e beh, ne è venuto fuori che gran parte erano preti, e logicamente introducevano il discorso moralistico in una mitologia dove non è mai esistito un concetto di morale nelle mitologie pagane. E difatti addirittura un libro che viene molto esempio, di cui si parla molto, sulle ninfe, che è Sabe il mondo segreto di Kirk, e l'autore era un prete protestante, e lui a un certo punto si pone il problema se queste esseri, se queste ninfe della natura fossero in condizione di grazia o in condizione fuori della grazia. E lui dice, vabbè, nel discorso morale forse loro appartengono a un'altra entità. Ma vero, cioè, cose che, ad esempio, nel paganesimo non si è mai posto il problema della morale o della grazia o della salvezza di un essere o di una divinità.
No, la morale e la grazia in quei termini appartiene a un elemento esterno. Cioè,
sì.
Cioè, soltanto chi non ha relazioni col Dio stabilisce una grazia, una morale esterna all'essere umano a cui chiede di adeguarsi.
Sì, no, ma basta pensare ad esempio, cioè, un discorso che noi facevamo nei nostri incontri. Sì, ricordiamo il numero telefonico, che è 049 700 700,
o 049 700 838. Quando c'è Francesco prendo più telefonate che non quando sono da solo, eh? No, intanto di tutto, scusa Francesco,
sì, no.
Prima che eventualmente arrivi qualche telefonata, che speriamo che non arrivi, allora io volevo ricordare innanzitutto di non firmare l'8 per 1000, cioè di non firmare per la Chiesa Cattolica l'8 per 1000, ricordate di firmarlo per lo Stato, so che fa ancora più schifo, qualcuno oggi come oggi, vedendo quello che succede in giro, gli viene ancora più schifo, lo so, purtroppo conosco questo sentimento, cioè lo conosco nel senso che l'ho visto in parecchie persone, però firmate comunque per lo Stato, non firmate per la Chiesa Cattolica.
Sì, anche perché l'8 per 1000 della Chiesa Cattolica fa certamente più danno che dato allo Stato, insomma,
in
qualsiasi caso.
Guarda, effettivamente, quando vedete le immagini che fanno la pubblicità per la televisione dei poveri,
sì,
bambini,
attaccano
affamati, ti ho dato da mangiare, ricarcerato, ferma là, è ricarcerato, fermo, che c'è una roba veramente da vomito. Allora, le ragazze che stanno partorendo in galera legate.
Ah, sì, negli Stati Uniti.
Negli Stati Uniti. È una cosetta veramente da vomito. Sì, pronto? Oh, sì, dimmi. Ciao Francesco.
Purtroppo, non oggi, ma da molti secoli, esiste nel pianeta un paganesimo fasullo, diciamo. Quello del monoteismo, ossia confermando l'idea del Gott mit uns, ognuno ha un Dio particolare che dovrebbe volere certi sviluppi del pianeta Terra. Quindi è un paganesimo fasullo già, è sempre lo stesso Cristo, sempre lo stesso Dio Padre, sempre la stessa Madonna, però sono entità richiamate dagli interessi specifici. Non è il conclamare il monoteismo, è conclamare un politeismo in cui i vari cristi diventano il Dio con noi, eccetera, compagnia bella. Hai capito?
Ho capito.
è stato giocato il monoteismo dalle filosofie religiose dei vari paesi. Per esempio, mi è rimasto impresso cosa Clinton, peraltro maestro della massoneria di rito scozzese, Clinton ha detto: è sperabile che Dio sia con noi contro l'ultimo rimasuglio del marxismo-leninismo. Hai capito? Anche lui si crede partecipe del Gott mit uns, del Dio è con noi.
È ovvio.
Il vero Dio ancora è sconosciuto. Questa è la verità. Quindi mantieni pure le tue teorie, le tue risultanze anche profonde che fai, però ricordati che il monoteismo è stato giocato. Cioè,
Francesco,
esiste già un paganesimo fasullo, quello sì.
No.
Con noi.
Francesco,
dimmi.
Se Dio è sconosciuto, come fai a conoscerlo?
Ma c'è la Chiesa invisibile?
Ah, beh, allora.
Ah, la Chiesa invisibile?
Ok.
È come un bombardiere invisibile,
d'accordo,
per caso.
Va bene.
Oh,
ciao.
Ciao. Ciao.
No, io sul discorso della verità, no, vorrei dire una cosa. Quando quel pazzo di Gesù Cristo disse a Pilato, io sono la verità, Pilato rispose, che cos'è la verità? E io torno a questo, cioè nel senso che per me la verità è sempre una verità relativa che io posso vedere, posso percepire, ma non esiste una verità assoluta in cui io posso imporre a tutto il mondo. Logicamente, per quanto riguarda la natura, la mia verità sarà ben diversa, ma la natura avrà una sua verità, avrà una sua logica, non esiste una verità assoluta. E giustamente Pilato disse a Gesù Cristo che era un amico, mi raccontò una volta una versione diversa del processo di Gesù Cristo. Quando portarono Gesù Cristo a Pilato, Pilato disse: ma cosa volete che io giudichi questo pazzo? Vestitelo d'arancione, mandatelo come pagliaccio per tutte quante le vie della Palestina, che la gente possa ridere. Cioè, il problema è che ci fu della gente che lo prese seriamente, a questo punto andò a innestare. Sì, no, difatti, questo mio amico era uno studioso di questi argomenti, Pilato disse: cosa che io volete che giudichi questo pazzo? Cioè, cosa posso giudicare di fronte alle sue affermazioni? Le posso solo trovare ridicole. E giustamente di questo discorso rimasto quando Gesù Cristo disse: io sono la verità, lui disse: che cosa è la verità? E noi, quando qualcuno ci dice che esiste un vero Dio, o una Chiesa invisibile, o un qualcosa che non percepiamo, che non vediamo, dobbiamo dire che cos'è la verità.
Il problema di tutte queste cose qua, no, è che incidono sull'emotività delle persone.
Sì, ma difatti.
No? Cioè, questa Chiesa invisibile, oppure un Gesù diverso, un Dio diverso, qualcosa che sia diverso da quello che è un bisogno di
allora,
nutrizione. Che...
Facciamo un discorso molto semplice. Facciamo che un discorso fosse provocatorio. Allora, un pagano può prendere una divinità di un Dio e la può raffigurare come vuole, assolutamente, cioè senza nessun problema. Poniamo il caso della Madonna. Un cristiano non penserà mai di raffigurare la Madonna nuda. E nel momento in cui qualcuno avesse il pensiero di raffigurarla nuda, secondo me sarebbe uno scandalo, sarebbe una blasfemia, sarebbe una guerra di religione.
Beh, è bastato mettere chi era la Ronaldo tipo Cristo che sarà una guerra
sì,
di religione.
Perché proprio su quello non si possono toccare. Nel paganesimo ci possono essere persone che raffigurano le divinità in una certa maniera o in un'altra maniera, e nessuno farà mai una guerra di religione perché hanno raffigurato. Cioè, pensate, gli antichi pagani avevano sempre l'abitudine di raffigurare le divinità nude. Pensate, i cristiani non hanno mai avuto il problema di dover raffigurare una divinità nuda. Pensate ad esempio agli antichi pagani che raffiguravano le divinità pagane maschili con il fallo, con il cazzo, con il mimo, come lo volete chiamare. Pensate,
Priapo addirittura era gigantesco, un Priapo.
Esatto, ma pensate quanti si possederebbero di raffigurarne un crocifisso in cui abbia un membro, abbia un organo genitale.
No, sarebbe considerato scandalo.
Sarebbe veramente una cosa scandalosa, ma si andrebbero a innescare delle teorie, delle storie religiose. Cioè, ma cosa significherebbe? Innestare un discorso su come viene raffigurata una divinità è una perdita di tempo, perché se qualcuno raffigura una divinità è perché la raffigura in base alla sua sensibilità e non la impone certo agli altri. E, ad esempio, io ho fatto degli studi su alcune immagini sacre. L'immagine, ad esempio, delle divinità pagane erano sempre rappresentate visibili da tutti quanti i lati, nel senso che erano tridimensionali. Addirittura le statue, c'erano alcune statue di Afrodite in cui si andava a vedere il sedere della dea, che era talmente bello che era questo qua. Benissimo, c'è e in tutta quanta anche la letteratura dell'Ottocento, la possibilità del congiungimento tra l'uomo e una statua di una dea. Tra l'altro che questa statua deve essere di marmo. Benissimo, queste statue quando vengono violate dall'uomo, mica vanno a fare la condanna dell'uomo, mica lo vanno a portare nell'inferno, mica gli scagliano qualche fulmine, mica la vanno a annientare. C'è una leggenda in cui dice che appunto una statua di Afrodite fu sodomizzata da un uomo e questa statua non reagì, non condannò neanche la divinità, non condannò neanche l'uomo, non fece nessuna condanna morale, mantenne soltanto sulla coscia un simbolo nero per raffigurare che è stata violata. Ma se una statua raffigura la possibilità di essere violata, non è soltanto perché ha subito questo affronto, ma significa che è violabile, cioè è anche un segnale per dire mi puoi anche violare, cioè di conseguenza il messaggio è ambivalente. Cioè, e poi la statua non si è sottratta pur essendo una divinità. Provate a pensare se un cristiano pensasse di sodomizzare la Madonna, cioè nel sogno, cioè, sicuramente non so quanti confessionali dovrebbe passare.
Impensabile per un cristiano.
Cioè, per noi che siamo pagani, sentire queste cose nell'antichità, cioè questi comportamenti, non ci creano nessun problema di tipo moralistico, perché noi sappiamo che sempre, come diciamo, un segnale è sempre un segnale concreto. Le divinità per essere raggiunte hanno sempre avuto il bisogno di essere presenti, visibili e raggiungibili e hanno sempre avuto questa possibilità di essere raggiunte. E se noi prendiamo ad esempio che nella raffigurazione artistica, noi abbiamo ad esempio moltissime divinità, soprattutto le donne, che quando vengono raffigurate nude che si coprono il pube. Ma si coprono il pube significa che sono in condizione di essere viste e che provano un attimo di pudore, e che vuol dire che l'uomo le può raggiungere, le può vedere, e loro non si difendono in altri sistemi, ricorrono a un comportamento normale che potrebbe avere un qualsiasi donna di un certo tipo, e di conseguenza questo significa che la divinità nel paganesimo è sempre su questa realtà, e su questa terra, e su questo pianeta, ci vive a fianco, e noi la possiamo raggiungere. Chi può pensare, ad esempio, di andare a vedere la Madonna nuda da qualche parte? Già il fatto di annunciarlo, di vedere la Madonna nuda, pensate tutti quanti i veggenti, non l'hanno mai vista nuda, mai, al massimo con un tunicone bianco, al massimo che si sono concessi, ma proprio insomma addirittura, io ho visto delle raffigurazioni anche di delle Madonne contemporanee, cioè hanno addirittura le maniche lunghe, cioè non viene neanche raffigurato neanche il polso della Madonna, cioè perché questo? Cioè, questo significa che è una manifestazione di una forma di inibizione molto forte, e questo è dovuto proprio a una forma di condizionamento, e significa anche essere nell'incapacità di percepire tutte le possibilità di una divinità.
No, ma non esiste come divinità, esiste come immagine di distruzione,
sì, ma difatti,
delle pulsioni umane, e basta, non esiste. Va bene, Francesco, hai scandalizzato mezzo mondo.
Peccato, io pensavo tutto.
No, l'altro mezzo no. Mi hanno incatenato al piede al letto dell'ospedale, singhiozza Sabrina Jefferson, una detenuta di 28 anni, condannata a 6 mesi per aver violato le regole della libertà vigilato. Quando stavo per partorire, continua Sabrina, non riuscivo neanche a suonare il campanello per chiamare l'infermiera. A me, dice un'altra collega del penitenziario di Rikers Island, la 31enne Tania Watson, mi hanno legato polsi e caviglie al letto per tutta la durata del parto. Questi atteggiamenti, questo modo di essere, questo modo di rapportarsi con le persone che non si possono difendere, con le persone incatenate, è cristiano. Cioè, tu devi fare quello che voglio io, quando voglio io, come voglio io, e devi sottometterti a quello che voglio io. Questo concetto è un concetto cristiano. Ricordate, il cristianesimo usa la violenza, ma la violenza è l'arma degli incapaci ed è l'ultima risorsa dei disperati. E questa violenza è propria del cristianesimo quando non sa affrontare le contraddizioni della vita in maniera diversa. Dopodiché, se viene fatta su alcune donne indifese, pensate cosa può succedere a livello mondiale. Questo ve lo lascio alla vostra fantasia.
Difatti, Claudio, non c'è mai stata una guerra di pagani fatta per un Dio. che è stata fatta una guerra fatta dall'istat, delle persone, dei singoli interessi, sì, dei singoli paesi.
Sì, una guerra di rapina, una guerra di conquista.
Sì, ma cioè, una guerra di necessità, uno scontro.
O mai giustificate con il Dio.
Ma nessuno ha mai detto nei pagani perché Dio lo vuole, perché Dio è con noi, perché dobbiamo portare questo Dio. Cioè, era sempre, si chiedeva al Dio la protezione degli eserciti, si chiedeva questo, ma come lo faceva uno, lo faceva anche l'altro, e le varie divinità erano alla pari, no? Soltanto i cristiani hanno inventato le guerre sante per il Dio, esatto, e per affermare, portare la parola di
guerra
Dio.
Santa.
Cioè, questo solo i cristiani l'hanno pensato, l'hanno concepito, non lo possono concepire. I pagani no, sanno che la guerra non si può togliere, sappiamo che la violenza esiste e non si può togliere, cioè, nel senso che noi siamo realistici, però queste manifestazioni sono manifestazioni che appartengono alla vita dell'uomo, cioè, sono migliaia di anni che noi conviviamo con la guerra, con i conflitti, però noi sappiamo che questi conflitti possono essere controllati, possono essere sotto il nostro stato controllo, possono essere diventare meno cruenti se noi percepiamo che sono una manifestazione della nostra forza, della nostra energia. Quando tu vai a attaccarci un Dio dietro, il Dio può tutto, come il Dio dei cristiani, quando il Dio dei cristiani può uccidere un intero popolo, può uccidere un'intera nazione solo perché lì è antipatica, cioè, nel senso, non perché faccia un qualcosa.
Il Papa può uccidere una nazione, il Vescovo può uccidere una nazione, chi si identifica con Dio può uccidere una nazione. Dio è con noi. Pensateci un attimino, eh. Vabbè, mentre loro ci pensano, noi facciamo un po' di propaganda per noi, no?
D'accordo.
Allora, in agosto noi ci troviamo sull'altipiano di Asiago.
Bene.
Giorno, ora e posto, ve lo diciamo personalmente.
Siamo un po' in anticipo, comunque.
Ve lo diciamo personalmente. Cos'è questo? Facciamo un piccolo cerchio sull'altipiano di Asiago. Facciamo un cerchio fra di noi, cioè facciamo un cerchio fra le persone che seguono il nostro lavoro, che seguono un po' il paganesimo. Un po'. Ogni persona che è venuta l'anno scorso qua, quasi ogni persona, meno una, può invitare chiunque.
Sì.
Cioè, non è che la moglie lascia a casa il marito, perché altrimenti, cioè, ogni persona che è venuta può portare chiunque. Questo non serve per fare propaganda, cioè è inutile che una persona dica vieni a vedere che belli che siamo noi mentre facciamo. Non serve assolutamente niente, è semplicemente un ritrovo intimo di noi, in pratica di noi tutti, e naturalmente va fatto con una certa riservatezza, nel senso che vogliamo stare fra noi, ecco, questo è il punto. Naturalmente questo è aperto a quelle persone che ci seguono. Vediamo un attimo. Sì, pronto?
Marco,
ciao.
Una cosa solo volevo mettere alla vostra attenzione. L'altro giorno mi è stata messa nella cassetta della posta, sapete quelle famose lettere tipo catena Sant'Antonio?
Sì, sì, sì.
Però era leggermente diversa da un po' dall'impostazione, ne avevo ricevute già tanto tempo fa una, no? E comunque alla fine, presso poco, insomma, gli obblighi erano uguali, cioè questa lettera bisognava riscriverla in altre 10 copie, mandarla ad altre 10 persone, altrimenti insomma si... mi sta un po' antipatica, però mi viene da ridere, nel senso che volevo sapere se queste cose continuano ancora insomma alla grande, perché credevo fossero sparite insomma queste stupidaggini, no? Evidentemente qualcuno ci crede ancora. Quello che mi ha messo la lettera nella posta vuol dire che ha fatto esattamente come ha trovato scritto sotto, insomma. Ecco, lo faccio anche perché spero che la gente, insomma, non continuate insomma a credere a tutte le stupidaggini di questa terra. Ma è possibile che viviamo assieme e in mezzo a noi ci sono ancora persone che sono così indietro proprio? Penso che anche le vostre trasmissioni servano un po' a risvegliare.
Vabbè, se pensi che c'è uno che si dice che è il Papa, che rappresenta Dio su questa terra, penso che questa situazione...
Probabilmente sarà gente che ha il cervello abituato a ragionare così. Per esempio, che quando un momento fa dicevate voi, ma voi cristiani fate parte di un Dio che uccide, che stermina un popolo, eccetera. Cioè, a voi risulta semplicissima da capire questa cosa qua. Però io vorrei che, siccome per voi è evidente, no? Vorrei che però provaste a spiegarle in modo differente, perché chi ascolta, specialmente chi è di estrazione, chi è di origine insomma cattolica, no, cristiana, assolutamente non gli entra niente di quello che dite, perché per lui Dio è estremamente buono, è misericordioso, quindi questi due modi estremi, no, di intendere Dio, come ce l'ha il cristiano e come invece lo definite voi, sono così talmente distanti tra di loro che non, secondo me non come si può dire, non c'è un modo di conciliare la cosa. Secondo voi è giusto che continuate a parlare di un Dio assassino, di un Dio stupratore, di un Dio eccetera, quando questi concetti non vengono assorbiti?
Ma noi mica dobbiamo, mica comunque sì. Ti rispondiamo
per... sì, vi ascolto per radio.
Ciao. Allora, noi continuiamo a parlare di questi concetti, che gli altri li capiscono o li capiscono, si interessa abbastanza relativamente, perché sappiamo che il cristianesimo nasce dalla superstizione, cioè tutto quello che era l'entroterra superstizioso del paganesimo, della si sviluppa il cristianesimo, per cui a noi ci interessa molto relativamente. Per quanto riguarda poi il fatto delle lettere che vanno in giro, beh, fa parte del entourage cristiano, le manie, andare dalla maga, andare in confessionale, andare a pregare a Lourdes o andare a fare, non so, qua amico uno che un satanista va in Mercedes e lancia le bestemmie oppure andare a pregare, è la stessa e identica cosa, non cambia assolutamente niente. Il problema è che il macellaio di Sodoma e Gomorra, il macellaio dei cristiani, il Dio dei cristiani e tutti i cristiani che si identificano in lui sono i portatori della distruzione dell'umanità. Noi sappiamo che in questa distruzione dobbiamo muoverci, però dobbiamo prendere atto che questa è la distruzione. Per quanto riguarda il Dio buono eccetera, adesso lascio la parola a Francesco. Ricordate che questo è un concetto solo ed esclusivamente neoplatonico. Il Dio buono appartiene a Proclo, appartiene a Porfirio, appartiene a Plotino, appartiene a Ipazia, non appartiene al cattolicesimo. Il cattolicesimo l'ha rubato come un furto sacro, cosiddetto, come ha rubato le pietre dei tempi, ha rubato le statue, ha rubato tutto quello che ha potuto rubare.
Sì, beh, ecco, io vorrei aggiungere una cosa, cioè, quello che noi facciamo come pagani politeisti non è tanto di questo di missionare, assolutamente, a noi non ci interessa niente di convertire, non abbiamo questa necessità, non abbiamo neanche la necessità di raccogliere l'otto per mille, perciò...
Infatti sappiamo che Marco non diventerà mai pagano.
Esatto. Questo... Ma io non mi creo il problema se i cattolici che pensano che il Dio sia buono, che il Dio sia giusto, non riesco a conciliare con il nostro discorso, è un problema loro, logicamente se loro sono dei masochisti io non faccio un salvatore, noi pagani non abbiamo mai avuto i salvatori, di conseguenza siccome il Messia, il salvatore non arriverà mai, arrangiatevi, se volete rimanere ad essere fregati, se volete pensare che un salvatore arriverà a salvarvi e non arriverà mai, annegati in quello che voi scegliete di essere, ma non attribuite a me la necessità di modificare perché vi venga a salvare. Io non ho questo di salvatore, io non voglio salvare un cristiano. Se un cristiano vuole morire per suo Dio, muoia per suo Dio.
Se voi credevate in un partito e quel partito vi ha deluso, fessi. Se voi credevate in una religione, in un Dio buono e quella religione, quel Dio buono vi ha delusi, fessi. Se voi credevate nel sindacato, quel sindacato vi ha deluso, fessi. Se voi credevate, avevate un sogno e delegavate a qualcuno la costruzione della vita, fessi. Se noi diciamo semplicemente che bisogna prendersi nelle proprie mani la responsabilità della vita, bisogna costruirla giorno per giorno. Naturalmente, essendo piccoli, essendo pochi, essendo uno solo, non è che puoi fare le grandi strategie galattiche, ma puoi fare le piccole strategie del quotidiano. Noi non diciamo che uno da solo o mille persone o centomila persone possono cambiare la vita sulla Terra. Però diciamo che si possono fare delle piccole strategie nel quotidiano e prendersi in mano la responsabilità della propria vita. Noi sappiamo che stiamo vivendo in una società cristiana del 2000, cioè del 1999, e ci prendiamo in mano la responsabilità di affrontare questo tipo di cose. Le nostre strategie di vita sono in base a questo. Noi non chiediamo di fare le cose. Però se qualcuno ha vissuto delegando a qualcuno e si trova deluso, è inutile che l'amico chi era Giuseppe prima, no Giuseppe, sì. Pensavo in una chiesa invisibile, no? Visto che la chiesa fa così schifo, ma così schifo, che più schifo non si può, lui spera che esista questa chiesa invisibile che magari ogni tanto avrà qualche messaggio anche che lui lo identifica con la chiesa invisibile. Cioè, probabilmente ha un suo sentire, indubbiamente. Però se voi credete in questo e questo vi delude, sono affari vostri. Cioè il credere apoditticamente provoca l'uccisione di una parte dell'essere umano. Questi sono affari vostri, chiaro questo. Se voi aspettate il miracolo non arriva, potete aspettare tutta la vita, screperete in quel modo. Ma questi sono affari vostri, sono vostre scelte, cioè non so.
Esatto, ma sì, ma non dipende da noi, cioè noi non abbiamo compito di salvare o di dire poveretti, siete stati nell'errore, credete un Dio Salvatore che non c'è e noi vi salviamo. No, se loro vogliono andare al macello, vadano pure al macello.
Io sempre dire, queste trasmissioni le faccio per quelle persone che hanno ancora un sentire, che hanno la percezione del mondo e che si trovano da sole, singole, sì, a dover combattere contro cristiani che le macellano, cioè contro persone vuote che le massacrano.
Sì, ma infatti,
queste trasmissioni sono fatte per loro, perché sappiano che c'è un matto che percepisce il mondo, due matti, anche oggi siamo in due veramente, che percepiscono il mondo e che dicono guarda ci siamo anche noi, cioè
sì, sì,
ci siamo anche noi per darti forza, per darti coraggio per affrontare il mondo. Questo lo diciamo a quelle persone che hanno il Dio che cresce dentro, piccolo o grande che sia, dritto o storto che sia, ma che hanno la sensibilità rispetto alla vita, rispetto al mondo che le circonda, rispetto al sole, rispetto alla terra, rispetto a tutto quello che può costruire l'esistenza. A quelle persone noi stiamo parlando. Io posso fare discorsi filosofici, affronterò Platone, affronterò tutto il possibile immaginabile, ma in realtà alla fine di tutti i miei discorsi saranno quelli di lasciare un messaggio a quelle persone che hanno la percezione della vita. Questo è il...
Sì, no, ma infatti quello che io voglio anche dire è questo qua, cioè il concetto di conversione o di convertire appartiene al cristianesimo. Noi non vogliamo convertire nessuno, cioè noi sappiamo che esistono delle persone che hanno questa sensibilità che è simile a fine al nostro, di conseguenza sono persone con cui noi possiamo interagire. Se un cristiano, noi non possiamo mai di prendere un cristiano e convertirlo in pagano, perché se non è pagano non diventerà mai pagano, cioè nel senso che non è possibile cambiare questo, cioè il Dio dei cristiani non potrà mai diventare un Dio dei pagani, proprio perché per sua natura è così, cioè il cristianesimo appartiene alla spazzatura, agli elementi nocivi della vita e hanno avuto il sopravvento. Noi stiamo facendo un lavoro di ripulitura, stiamo prendendo il Gesù Cristo, il Gesù bambino, lo buttiamo nella spazzatura e cerchiamo di mettergli una discarica in cui non possa più nuocere, ma noi sappiamo che quello non può essere recuperato, cioè quando una cosa è completamente esausta diventa nociva, diventa pericolosa e va impacchettato. Logicamente chi continua a tenersi l'immondizie nocive come il cristianesimo addosso e sa che sono nocive, va bene, è una sua scelta, è destinato a morirne, è destinato a rimanerne soffocato, è destinato a morire, ma per sua scelta, e se questa persona non vuole liberarsi, ne rimanga. Cioè, è come una persona che esiste in una prigione, io gli apro un varco, non vuole uscire, cosa, devo entrare nella prigione e trascinarla fuori contro la sua volontà? Se vuole rimanere prigioniero del pensiero di Cristo, rimanga prigioniero. Va bene, io non ne posso fare niente.
Noi non gli impediremo mai di mettersi in ginocchio. Quello che noi cercheremo il nostro picco di impedirgli è che lei metta in ginocchio altre persone per soddisfare la sua pulsione di morte. Questo cercheremo di fare nei limiti del possibile, ma garantiremo sempre la sua possibilità di mettersi in ginocchio. Questo è
Per dare una cosa, un comportamento classico, un cristiano quando parla dice io faccio così perché Dio lo vuole, faccio così perché mi adegua alla volontà di Dio. Un pagano non dirà mai io faccio questo perché Dio lo vuole, io faccio questo perché io lo voglio. E voglio raccontare un piccolo particolare, una storiella che ho trovato, una leggenda, un mito, in cui dice c'è una statua di Priapo, c'è una statua in legno di Priapo che parla con una persona e dice io sono fatto così perché un contadino mi fece e disse tu sarai Priapo. Cioè non perché Dio lo vuole, ma la persona che costruiva, che maneggiava le cose, disse tu sarai Priapo. E quella cosa diventò Priapo, ma ci fu la volontà di chi maneggiò la cosa, ci fu la volontà della persona e questa volontà di persona determinò la creazione di una divinità. E infatti questa divinità poi rispondeva anche agli altri, ma non ci fu il Dio che disse tu mi devi raffigurare così, tu devi farmi così, devi farmi quest'altra maniera. E questa statua di Priapo dice io non sono bella perché mi ha fatto un contadino, ma questo contadino mi ha spiallato in questa maniera e ha detto tu sarai Priapo. Ebbene, io sono Priapo. Cioè, questo è il comportamento diverso. Può sembrare difficile la compressione, ma effettivamente lei è difficile, ma è in queste cose che c'è la differenza tra il monoteismo e il politeismo. È qui che sta proprio il salto fondamentale. Che tutto quanto appartiene all'uomo e quello che l'uomo compie, lo compie perché lui ne è responsabile, perché lui ne è partecipe, perché lui lo vuole, non perché lo vuole un Dio.
È questione di categorie mentali.
Cioè, io quando parlo con una persona, io dico, io penso questo, io voglio questo, io desidero questo, faccio questo. Non vado a dire, no, il Dio vuole che io faccia così. Cioè io sinceramente un pagano che mi dicesse fai io voglio che ti faccia così, gli do quattro schiaffoni e dico gli do un calcio in culo, insomma. Un cristiano è tranquillo che lo faccia, insomma, cioè, ma io non ho mai trovato un pagano che mi dica fa io faccio così perché la tal divinità me l'ha ordinato. Non ho, cioè, non ho mai incontrata, ma è inconcepibile. Invece i cristiani sì, la prima cosa
anche
fa.
Anche pagani talmente diversi da noi.
Sì, ma, io ne ho conosciuti di pagani, cioè io addirittura ho conosciuto dei pagani americani che avevano una grande considerazione di San Francesco, che io ho detto, cioè San Francesco se potessi prendere una calcia in culo lo farei subito, ho detto fa. Loro avevano una considerazione, perché dicevano fa il cantico delle creature. Io gli spiegavo, cioè la nostra differenza, cioè il nostro avversione verso San Francesco, però loro erano pagani, quello che facevano lo facevano per loro sentire, non perché una divinità gli diceva ti devi comportare questo, devi fare quell'altro, cioè non esiste questo discorso del canone di fede di doverlo farlo per Dio, perché ogni cristiano, ogni monoteista, che sia musulmano, che sia ebreo, che sia cristiano, che sia cattolico, dice fa io lo faccio perché Dio vuole così. Un pagano non lo dirà mai, dirà sempre io sono responsabile delle mie azioni perché la mia vita è così, perché le mie scelte sono così e di fianco al mio cammino ci sono delle divinità che fanno questo mio cammino. Ci possono essere persone che fanno il cammino diverso dal mio o contrario al mio e queste persone avranno una divinità al loro fianco, ma la divinità sarà al loro fianco e la divinità non farà una valutazione di tipo moralistico sul mio comportamento, perché se la divinità cammina al mio fianco e non fa una valutazione di tipo moralistico, io posso comportarmi bene o male, la divinità, se è sensibile a me, accetterà quello che io faccio e lo farà con me. Quando appunto, ad esempio, Ulisse viaggia e compie anche delle azioni scorrette, la divinità sarà sempre legata alla persona, non gli dirà ti sei comportato male, hai agito male, potevi agire in maniera diversa, potevi essere più corretto, non dovevi far questo. Non fa una valutazione di tipo moralistico, fa una valutazione di tipo diverso. Dice esiste la sensibilità che mi porta a fare questo, io sono affine a te e di conseguenza io ti aiuterò nel tuo percorso, ma quello che lo fai, se te è responsabile, io ti posso suggerire la situazione, posso dirti guarda che si presenterà questa situazione, ma da questa situazione non ti tirerò fuori io in quanto divinità, dovrà essere il tuo agire, dovrà essere il tuo comportamento, la tua capacità. Quando ad esempio Ulisse naufraga, Minerva si presenta e gli dice fa, tu incontrerai Nausica, saranno le tue parole che la convinceranno. Non gli fa, disse, sono io che convincerò Nausicaa a prenderti e di prenderti con lei. Assolutamente, dovrai essere te che fai capire che hai la necessità di essere protetto, di essere accolto. Dipenderà da te questo. Cioè, i cristiani no. Sarà il Dio che ti salva, sarà sempre il Dio salvatore, sarà il Dio che ti offre la possibilità, sarà il Dio che ti raccoglie, sarà sempre così.
Sarà quello, c'è anche di peggio.
Esatto.
L'uomo lavora per uscire dalla fogna e dice ringrazia Dio. Abbiamo anche questo, ringrazia il Signore.
Sì, no, ma questo è proprio è quello che vorremmo far capire. Cioè, a noi non ci serve che le persone sappiano al menadito la mitologia. Di corso anche noi usiamo il termine dell'esempio della divinità, ma perché è una nostra sensibilità? Cioè, noi quello che ci interessa far capire alle persone è che la responsabilità di qualsiasi cosa appartiene a loro e che la loro realizzazione appartiene alla loro capacità di agire e di essere. E che il loro modo di agire non è influenzato dalla volontà esterna, ma deve essere il più possibile nelle loro mani. Questo ci interessa. Poi che le persone sappiano 10.000 storie di mitologia, ne sappiano uno, a me non interessa assolutamente niente.
Ma se non sanno neanche una, cioè, lo stesso,
non è come qualcuno che dire fa, vabbè, devo prendermi tutti i dizionari di mitologia per conoscere la divinità. È un lavoro assurdo. Uno lo può fare se gli piace la cosa, ma non è come tu devi prendere la Bibbia e impararti i 10 comandamenti, o imparare come fanno certi fanatici la Bibbia a memoria, e lo sei cristiano. Assolutamente non è questo. È la qualità della tua vita, il tuo tipo di vita, il come vivi, per cosa vivi, che è determinante per un pagano. Questo è basilare. Cioè, penso, al di là della divinità di riferimento, al di là della divinità culturale, della mente culturale, è questo che conta. Cioè, quello che uno è quello che uno vuole realizzare. Questo è determinante. Quando uno dice, io non sono perché faccio la volontà di Dio, bene, noi sappiamo che quello è un cristiano, è un monoteista. Ed è anche pericoloso, perché uno che dice, io faccio la volontà di Dio qui adesso, non ha la possibilità materiale di agire, di intervenire o di fare qualcosa. Fosse in Algeria o in altre situazioni, fosse nel Sudan, fosse in Ruanda, può anche massacrare le persone.
Beh, cioè, fa carriera, diventa Presidente della Repubblica, diventa questo, diventa quello, e fa volontà, oppure diventa anche un semplice magistrato che fa la volontà di Dio. Magari quel giorno piglia l'abortista e lo mette in galera, naturalmente dopo verrà assolto eccetera, però intanto gli ha rotto le scatole, cioè,
sì, no, una cosa come un'altra, sì, no, ma basta pensare che ad esempio quando i cattolici fanno la campagna contro l'aborto, bene, si fermano a un certo punto perché sanno che la società non accetterebbe un certo comportamento. Negli Stati Uniti ci sono gli antiabortisti che fanno uccidere i medici.
È morto adesso,
Sì, comunque, cioè, però ci sono gli antiabortisti che vanno a uccidere i medici, sì, e che fanno le liste di medici da uccidere. Infatti. Cioè, già, questo già dimostra che una società che noi chiamiamo avanzata, che non è il terzo mondo, il discorso di portare il discorso cristiano alle fondamenta provoca questo e causa questo. Cioè, noi abbiamo ad esempio nel caso italiano una cosa ben particolare, che i medici possono violare la legge dello Stato. Cioè, esiste l'obiezione di coscienza rispetto al discorso dell'aborto. Cioè, uno Stato che deroga a una Chiesa la possibilità di agire sulle persone.
Sì. Cioè, gli lascia spazio.
Cioè, questa comunque è una valutazione, diciamo, di tipo contingente, cioè, che nulla toglie che il discorso fondamentale è sempre quello, che il nostro riferimento deve essere sempre la persona e la responsabilità della persona.
Sì.
Sì.
E dopo tutto questo discorso, siccome non c'è niente da aggiungere, ritorniamo al discorso di prima.
Sì, d'accordo.
Tanto, no, discorso, vabbè, ho solo una cosa da dire. Se voi avete ascoltato qui per radio, io vi ho parlato di migliaia di cose. In 2 anni e mezzo che trasmetto, vi ho parlato di tantissime cose, ma non vi ho mai detto questa è la religione da seguire, questi sono i dogmi, questi. Anzi, nei meccanismi che io vi offro col crogiolo dello stregone sono molto generici, in modo che ognuno li possa usare a proprio piacimento, cioè come lui ritiene opportuno. Voi tenete sempre presente queste cose, cioè la scelta soggettiva, la determinazione soggettiva è la regola nel paganesimo, cioè proprio regola. Cioè, vabbè, insomma, mi ricorda qualcosa di tanto.
Sì, no, faccio, visto che siamo sempre sul discorso della mitologia, c'è una bella leggenda che parla del rapporto tra la divinità e l'uomo. Allora, noi i cristiani dicono sempre il Dio viene prima di tutto e il Dio è tutto. C'è una leggenda in cui si dice che ci fu un raduno delle divinità e l'ordine di seduto di questa divinità veniva dato da come furono realizzate le statue degli uomini, cioè dal prodotto che veniva utilizzato, della capacità degli uomini di rappresentarla. Meglio gli uomini rappresentavano questa divinità e la divinità si poteva sedere nei primi posti. Cioè, il delegare la capacità della divinità di essere in base alla capacità che l'uomo ne aveva di rappresentazione. Cioè, questo proprio significa proprio capovolgere completamente il concetto. Noi abbiamo nel cristianesimo il Dio che ordina, che fa, che stabilisce, che dice io sono, tu dovrai fare, questo deve avvenire o non deve avvenire, questo lo dovrò fare, questo lo dovrai fare, benissimo. Nel paganesimo questo è il contrario, è la capacità che l'uomo ha di percepire la divinità e di meglio realizzarla con le sue mani che dà alla divinità una priorità nel campo divino. Cioè, questo è proprio, si tratta di modificare completamente i punti di riferimento.
Sì, e detto questo, ritorniamo sull'altipiano di Asiago. Cioè, le mogli non lasciano casa i mariti e i mariti non lasciano casa le mogli. Dopodiché, chi vuole partecipare al cerchio partecipa al cerchio, chi non vuole partecipare al cerchio non è obbligato a partecipare. Inseriremo una variabile quest'anno e ve la racconterò un po' alla volta, trasmissione dopo trasmissione. L'altra volta, l'anno scorso l'ho fatto io il fuoco, no? Ho preparato io le erbe del fuoco. Questa volta invece vorrei che le erbe fossero preparate un mazzetto per ogni persona che partecipa. Erbe, cosa significa erbe del fuoco? L'anno scorso abbiamo bruciato lavanda. Quest'anno vorrei che ogni persona preparasse un mazzetto dell'erba aromatica che più gli piace. Ricordatevi che l'odore delle erbe raccoglie spiriti e raccoglie un potere diverso, per cui l'insieme delle erbe che piacciono alle persone, ogni persona è come se trasferisse a bruciare qualcosa che gli piace. Cioè, se uno ama gli arrosti, per esempio, va matto per il rosmarino negli arrosti, prendendo il mazzetto di rosmarino mette un qualcosa di suo, capito? Sì, cioè, qualcosa che è il suo piacere, facendo il fuoco tutti assieme, cioè bruciando le erbe che tutti quanti ci piacciamo, mettiamo qualcosa di nostro.
Sì, no, ma difatti, ma poi anche perché i profumi sono legati alle divinità. Esatto. Se tu hai letto gli inni orfici, sotto il titolo di ogni inno orfico c'è profumo di, cioè praticamente c'è legato alla divinità un certo profumo, di conseguenza c'è proprio che crea un contatto olfattivo con la divinità, infatti ogni divinità ha il suo profumo e ha la sua pianta.
Per cui io suggerirei a tutti quelli che parteciperanno al cerchio, essenzialmente, anche quelli fuori al limite, se vogliono delegarlo, magari ti do il mio mazzetto, ecco, di preparare un mazzetto di piante aromatiche di quelli che piacciono o della composizione che piacciono. Il meglio sarebbe raccoglierle, seccarle, legarle e preparare, cioè far tutta, tutta l'attività per preparare il mazzetto. Se questo non è possibile, andate semplicemente al supermercato, comprate il mazzetto, lo fate seccare bene in modo che bruci presto e lo, vabbè, insomma, lo tenete e lo portate, cioè, va benissimo, cioè, qualunque cosa va bene. Vorrei fare questo quest'anno come variante rispetto all'anno scorso. Tuttora, dopodiché non lasciate a casa i mariti o le mogli, non lasciate a casa, vabbè, insomma, le persone, anche perché il fatto, io l'anno scorso ho detto voglio prima parlarci io con le persone che vengono, non io o te o, o altri pagani, che non era per
era in senso bonario,
sì,
cioè,
no, e non era per impedire a un'altra persona di venire, era semplicemente per proteggere la sensibilità delle persone che partecipavano, cioè che non partecipasse l'idiota, ecco, cioè quello che prende in giro, quello che rompe scatole, quello era per evitare solo quello. Ma è chiaro che se viene la moglie, si porta il marito non è che canzona la moglie, cioè questo, per cui mi va benissimo, cioè non ho problemi di questo. Quello che voglio è preservare la riservatezza e la sensibilità delle persone.
Sì, che è anche giusto.
Insomma. Per cui in agosto, naturalmente io vi darò la data, sarà al solito, insomma, e vabbè, ci parliamo un po' a tu per tu. Tenete presente che anche questo agosto viene, viene fatto, insomma, questo incontro.
Sì, beh,
diciamo.
Insomma, lo diciamo con largo anticipo.
Sì,
perché,
ma infatti è come per 8 per 1000, no? Sì. Cominciare molto prima.
Ha già cominciato con l'8 per 1000, sì. Appunto. Nel frattempo, non firmate per l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica, che è una cosa abbastanza importante, insomma. O se proprio dovete prendere in giro, io consiglierei, come qualcuno fa, di alcuni pagani, fatto un versamento di 666 lire questo per il sostentamento del clero, e poi spenderanno più soldi per andarvi la pubblicità, almeno il contributo diventa un danno economico per loro, insomma. Alcuni pagani lo fanno, ma hanno le 666 lire. Ecco, io voglio, visto che Claudio parlava di questo rituale, voglio anche ricordare una cosa, che il 2 e il 3 di maggio i nostri amici di Sacre Radici, ex Federazione Pagana, loro organizzano il calendario di maggio. La partecipazione è libera, quest'anno tra l'altro il posto qui, la zona in cui verrà fatto sarà sempre la zona di Lecco, questa volta verrà fatto in una posizione più comoda, più agevole, non c'è il problema delle tende e così via, cioè nel senso c'è la possibilità di dormire in un agriturismo, perciò siamo più attrezzati. Io ed altri sicuramente saremo presenti a questa festività pagana. Non è nulla di particolare, se qualcuno sente la necessità di vedere un rituale pagano, diciamo all'acqua di rose, cioè che non è nulla di impegnativo, e non è legato solo dalla curiosità, basta che ci contatti, poi ci metteremo d'accordo per l'andata, insomma. Anche perché appunto il 30 di maggio è considerato da sempre una notte fondamentale dal punto di vista magico. Non è magica in quanto in se stessa sia magica, se è la capacità degli uomini di entrare in contatto di certi meccanismi, come lo è appunto l'equinozio di primavera, che rappresenta un certo passaggio astrale in cui l'uomo può sentire qualcosa. Se una persona non sente, non è questo un problema, cioè è sempre il tipo di legame che la persona crea con le cose, con gli oggetti, cioè nel senso che il legame può essere fatto con qualsiasi oggetto, con qualsiasi cosa, e non è detto che ci sia una data del calendario che sia ben precisa per avvenire questo. Lo si fa perché è stato sempre stratificato, è stato fatto da altri pagani, hanno attribuito una certa valenza al calendario, e di conseguenza anche noi, avendo un richiamo classico, stiamo sempre ad utilizzare queste date. E comunque, come torno a ripetere, non è che i riti siano una ripetizione meccanica di quello che sono il passato, cioè i riti possono essere inventati, possono essere fatti, e hanno lo stesso valore dei riti pagani di una volta, cioè nel senso che non c'è una ripetizione come nel cristianesimo del rituale così come sta.
Posso correggerti, Francesco, non ti offendere. I riti pagani sono tutti riti all'acqua di rose. Se tu hai paura che le persone pensino chissà che cosa, in realtà il potere del rito pagano non è nell'atteggiamento, sì, nelle cose che si fanno, ma è nell'intento che la persona è in grado di evocare dentro di sé e fuori di sé. Per cui voi troverete sempre la rappresentazione del rito pagano estremamente scarna,
sì,
perché mentre la Chiesa Cattolica ha bisogno di grandi riti per fare la rappresentazione,
vada per la scenografia che monta,
la,
no?
Scenografia, eccetera. Nel rito pagano il potere del rito, cioè il potere delle cose che si fanno, nasce dall'intento dentro, sì, e dalle cose che ci sono fuori. Per cui voi nei riti pagani non troverete mai la grande scenografia. No, se volete ve lo organizzo la,
sì,
grande scenografia. Esistono dei scenografi enormi, bravissimi. Sì. Riesco anche a battere Wojtyla nel Giubileo, se volete. Cioè non è questo, però noi stiamo cercando di trovare il paganesimo allo stato essenziale, diciamo così, cioè allo stato puro, chiaramente con tutto quello che noi siamo e con i nostri percorsi, però l'essenza del rito pagano, l'essenza del paganesimo è l'intento, cioè voi potete, i cerchi se ne possono fare a migliaia, tutti, sì, possono fare cerchi, c'è sto pazzo qua che fa i cerchi e lancia le bestemmie, c'è il becino,
ah, sì,
satanista, sì, della Mercedes, sulle quelle lance,
sì, che poi tra l'altro sbaglia anche la definizione del pentacolo,
sì,
cioè,
anche la definizione, è vero,
cioè, che la cosa basilare, insomma,
i cristiani fanno dei cerchi di preghiera, cioè tutti fanno dei cerchi, però il potere del cerchio nasce dalla singola persona che partecipa al cerchio, cioè dall'intento di trasformazione che ha dentro, dall'intento con cui affronta la vita, dall'intento con cui chiama le cose fuori e dall'intento che ha per chiamare le cose fuori affinché le aiutino nei suoi percorsi. Questo è il, sì, vero potere. Per cui voi non troverete mai le grandi scenografie, non troverete mai le grandi rappresentazioni. Dopodiché, beh, si può benissimo,
sì,
farne,
ma
facciamo
ma esistono anche pagani che fanno questo, sì, ma questo che avviene non è perché è il paganesimo. È una scelta individuale, cioè esiste un discorso, chiamalo folcloristico, o di componenti di divertimento che ogni pagano può avere. Di conseguenza, se uno pensa che per essere, fare un rituale pagano serve la tunica, bene, questo porta la tunica, ma è un problema suo ed è una scelta sua. Cioè, io ho visto pagani che addirittura avevano il trireme e altre cose, ma quella era una sensibilità loro. Cioè, e questi pagani non si stupivano che, ad esempio, tu non andavi a fare il rituale senza il trireme, insomma. Cioè, questo è fondamentale. Quello che vogliamo dire è che nei rituali pagani non esiste un discorso storico, cioè, come dicono alcuni, perché i romani si comportavano in questa maniera o i greci facevano così, voi pagani dovete ripetere la stessa cosa. Non è vero. Noi pagani possiamo inventare in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, un rituale. E questo rituale ha la stessa validità, la stessa funzione di quello che facevano gli antichi greci e gli antichi romani.
Perché ciò che fa diventare uguali non è la rappresentazione, ma è l'intento che l'essere umano butta fuori e che dal mondo che lo circonda arriva all'essere umano. Questa è l'uguaglianza, non è la rappresentazione. La rappresentazione lasciamola ai cattolici, lasciamola ai cristiani, lasciamola ai musulmani, lasciamola ai monoteisti in generale, il tipo di rappresentazione. Forse un giorno qualcuno vorrà fare delle rappresentazioni, benissimo, ma se verranno fatte delle grandi rappresentazioni scenografiche nel paganesimo, significa che oltre all'intento c'è qualcos'altro.
Sì, ma cioè, è la scelta, potrei, ma la scelta di quelle persone.
Rivendicare uno spazio di libertà per la religione pagana, e per fare questo all'interno del sistema sociale posso inventarmi una rappresentazione, cioè costruire una rappresentazione per costruire la libertà. Ma allora c'è un'altra cosa oltre che all'intento.
Basta pensare al discorso, ad esempio. Noi pagani abbiamo sempre sostenuto la necessità di tirare via la corsa del Monte Summano, perché sappiamo che la...
Pronto?
Pronto?
Sì, sì, pronto.
Pronto?
Sì, ciao.
Pronto, ciao.
Ciao.
Ciao, mi senti?
No, stranamente, perché non sono... aspetta, abbasso la radio?
Sì.
Mi sentite?
Sì.
Sento un po' il rimbombo.
Sì,
mi allontano, aspettate. Mi allontano dalla radio. Ecco, intanto buongiorno.
Ciao.
Volevo sentire una vostra opinione. Cosa ne pensate voi del pensiero politico, filosofico di Federico II, considerando il tentativo di autonomia dalla forte ingerenza della Chiesa Cattolica dell'epoca? Siccome io ho letto... cioè anche delle cose contraddittorie su questo personaggio. Sì. Volevo un po' sentire il vostro, la vostra opinione. So che
sì, no, sì, ma... parli di Federico II o Staffen in Svezia.
Ma siccome non
ti rispondiamo per radio per quello che possiamo.
Aspetta, io devo chiudere perché sì, non riesco a capire,
d'accordo,
a sentirvi. Aspettate, chiudo e poi vi ascolto per radio.
Sì, d'accordo.
Va bene. Va bene.
Sì, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, scusate, ma è che oggi sento male.
Sì, ma infatti, ciao.
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 Anche noi ti sentiamo molto male, purtroppo. Allora, sto Federico II è un personaggio stranissimo.
Sì.
Perché è un personaggio che ha coltivato un sacco di cultura, un sacco di... cioè, che ha protetto anche tanta livello di cultura quando il papato faceva estrafotente.
Sì, no, beh,
qua un attimo, vengo anche con libri di storia.
No, beh, Federico II di Svevia di Holstein è un grande personaggio, però essendo vinto in una società in cui il papato era molto forte, ha sommato moltissime contraddizioni. E lui è anche...
Aspetta un attimo, non è quello che doveva fare la crociata contro l'Egitto, è andato dal re d'Egitto e ha detto: senti, mettiamoci d'accordo,
sì, è quello che ha conquistato Gerusalemme senza dover combattere. Sì.
È un genio, eh? Sì. Chi non ricorda la violenza è un genio.
Sì, ma difatti, no, basta pensare che è stato anche scomunicato, basta pensare che fu considerato addirittura l'anticristo nella sua epoca.
Sì.
Cioè, lui logicamente era il problema che era un uomo politico, un uomo culturale, ed era un uomo politico che doveva rapportarsi con la Chiesa. Il fatto stesso che lui abbia fatto uccidere un suo ministro, Pier delle Vigne, che rappresentava un tentativo anticattolico abbastanza forte, è significativo di una sua debolezza dal punto di vista politico. Perché doveva scendere a patti. Però il fatto stesso che lui si sia incentrato a Palermo con la sua corte imperiale, il fatto stesso che lui sia stato in Italia, il fatto stesso che abbia combattuto, pur essendo un principe di origine tedesca, perché appunto apparteneva alla famiglia degli Holstein, e abbia combattuto in Italia, sia legato nel Mediterraneo con Palermo, aveva capito l'importanza dal punto di vista proprio della dominazione politica e della dominazione culturale di essere nel Mediterraneo. Il fatto stesso che lui avesse cercato, come gli attribuivano il rapporto con la città degli assassini o degli ismailiti, aveva capito che esisteva un qualcosa che andava al di là delle religioni. Il problema è che logicamente di questo c'è rimasto poco, anche perché la Chiesa l'ha sempre considerato un nemico fondamentale. Basta pensare che ad esempio la sua stessa nascita veniva contestata per dimostrare che era figlio di Costanza, come si chiamava sua madre, fu fatto partorire all'interno di una tenda nella città di Jesi, sulla piazza, perché si pensava che ci fosse un tentativo di dominazione di tipo dinastico e così via. Di conseguenza, cioè, c'erano tanti fenomeni intorno a lui che andavano a inciderlo. Fu un uomo molto importante, rimane il fatto che lui rimase sostanzialmente cristiano. E il fatto stesso che quando fu scomunicato cercò l'accordo col Papa, anche questo dimostra l'impossibilità come uomo di cultura che non fosse al di fuori della mentalità cristiana di realizzarsi. Lui fu soprattutto un uomo politico intelligente, ma
erano anche secoli diversi,
sì.
E in fondo ha aperto degli spazi, insomma,
sì.
Ci ha provato. L'importante
è che lui abbia avuto il coraggio di opporsi al cattolicesimo, al papato, e di riaffermare un valore, questo è determinante. Qualsiasi uomo politico che rivendica il valore e la supremazia della politica sulla religione e dello Stato rispetto a una Chiesa è sempre positivo, anche perché rappresenta un discorso di legalità che può essere costruito dagli uomini, e questo è fondamentale.
Cioè, se ti ricordi, io nel 97, no, quando ho fatto quelle trasmissioni anche estive, parlando del percorso di stregoneria dall'800 al 1789, no? In ogni secolo ho preso un episodio, sì, no? Che è il respiro di libertà per venire fuori dall'orrore cristiano. Chiaramente questo venire fuori dall'orrore cristiano è stato rappresentato da tanti, sì, uomini, tanti uomini che loro non è che sapessero che quello era il respiro di libertà, ma avevano la necessità di aprirsi degli spazi ed aprirsi delle relazioni diverse da quello che gli veniva imposto dalla cultura del loro tempo. Chiaramente, aprendo un piccolo spiraglio, dava adito ad altri, cioè altri filosofi si riferivano pensando a lui, altre persone che cercavano altre cose si riferivano a lui, cioè nel senso che ogni volta che una piccola breccia veniva aperta,
sì,
altre persone potevano usare quella breccia per aprirsi ulteriore spazio. Per cui noi nella storia troviamo sempre uomini che questo, e noi riconosciamo il lato pagano di questo, cioè il respiro di libertà, sì, che si riversa sugli esseri umani e aprono. E chiaramente noi siamo i loro figli, tutto sommato, perché anche noi nella società di adesso apriamo un piccolo spazio per quello che c'è possibile.
Sarebbe auspicabile che un uomo di Stato ci fosse come Federico II nella lottare contro la Chiesa, che invece che inchinarsi, cioè nel senso che vette così importanti di una capacità di un uomo politico, di un uomo di Stato, di combattere contro una dominazione di tipo religioso, pur essendo un imperatore, cioè dimostra una capacità ben chiara, cioè nel senso di dire che il dominio è sempre il dominio dell'uomo, cioè nel senso io sono imperatore perché ho avuto la forza, la capacità dinastica, quello che vuoi, di essere imperatore, però questa forza mi viene dalla mia capacità di essere imperatore. Cioè Federico II fu anche un grande riformatore, fu anche un uomo di Stato capace, cioè nel senso anche dell'amministrazione dello Stato, della capacità di organizzare un impero, cioè di mantenere una struttura logistica. Sì, sì, sì. E questo dimostra sempre chiaramente che il riferimento deve essere sempre alla capacità della persona, cioè, e non perché viene data da una volontà di Dio esterna. Cioè, e questo qui Federico II rappresenta, purtroppo è morto giovane, ma rappresenta veramente uno dei simboli della lotta contro l'assurdità di una visione monoteistica. Il fatto stesso che appunto lui cercasse sempre di non scendere, cioè di non scendere in guerra contro delle popolazioni su cui si poteva trattare, dimostra una capacità di intelligenza, insomma. Certo. Cioè, lui stesso fece la crociata, ma lo accusarono subito di fare la crociata, di essere messo d'accordo, di essere un infedele perché arrivò senza combattere, senza uccidere persone. Cioè, però mi sembra logico, se si può raggiungere un obiettivo senza avere sacrifici di persone o avere delle morti, cioè, sia positivo.
Lui doveva fare la crociata per garantire il passaggio dei pellegrini a, sì, Gerusalemme. Lo scopo era, qual era? Era quello di fare in modo che i kosovari non erano ammazzati. Lui ha fatto in modo che i kosovari non fossero ammazzati senza bisogno di sparare. Cioè, no, scusa, ho sbagliato. Cioè, lui praticamente doveva garantire il passaggio dei pellegrini a Gerusalemme, no? Ha garantito il passaggio dei pellegrini senza mandare i bombardieri, cioè non ha avuto bisogno di bombardare il Cairo per, cioè scusate, forse c'è un po' di confusione di epoca, nel senso, doveva garantire che i pellegrini arrivassero a Gerusalemme e lo ha garantito, esatto, mettendosi d'accordo, cioè trovando una,
con il nemico,
sì, trovando un equilibrio di, sì, intenti, di bisogni.
Ma già, questa è la dimostrazione che per chi ha una concezione alta della politica non esiste il nemico assoluto.
Cos'è che ho detto prima? Che la violenza è l'ultimo cioè no, la violenza è l'arte, sì, degli incapaci, no?
Sì.
È l'ultima risorsa dei disperati.
Sì, no, il discorso è questo qua, cioè un uomo di Stato come un imperatore come Federico II aveva capito che la violenza è necessaria solo nel momento in cui è veramente all'estremo, nel momento in cui, e soprattutto che non esiste il nemico assoluto, solo nel cristianesimo esiste il nemico assoluto e gli altri sono dei nemici assoluti che vanno distrutti, esistono sempre dei nemici relativi o temporanei. Comunque se uno non è un nemico, se non viene demonizzato, cioè prendete il caso, lui accusato di essere messo d'accordo con gli infedeli perché invece di uccidere gli infedeli si mette d'accordo e arriva un accordo politico, eppure ottiene quel risultato. Viene accusato di essere un infedele, di conseguenza viene accusato addirittura di essere l'anticristo, perché compie questo senza violenza. Ma questo significa anche ad ammettere che il nemico non è un nemico assoluto, non è il nemico di Dio. È il mio nemico in quella contingenza. Se quella questa è una contingenza, significa che io posso risolvere perché c'è qualcosa che va al di là di quella contingenza.
Certo.
Cioè, ma questo significa anche avere la capacità di comprendere la realtà in cui agisco e soprattutto avere la capacità di comprendere chi mi sta di fronte, cioè, e di non partire dal presupposto che io sono il Dio, io sono la ragione e io e solo io ho la ragione.
Ti
io solo io
ammazzo come un cane perché, sì, tu sei un cane, io ti ammazzo perché sei un cane. C'è un cane, vero?
Sì, basta pensare che appunto la stessa cosa, alla corte di Palermo lui concentrò il massimo di possibile di filosofi, concentrò il massimo possibile di poeti, portò poeti anche di altre religioni. Basta pensare che ad esempio fra le varie passioni di Federico c'è il trattato famoso sulla falconeria.
Sì, è l'unico trattato rimasto.
Esatto, che viene ancora utilizzato.
Cioè, c'è anche la torre che ha fatto, che è molto strana, diciamo, dice
sì,
simbolica.
Sì, che parla, appunto sì, che è una torre ottagonale e così via. Ma fu addirittura un promotore della scienza medica. Cioè, il capire le cose di questo mondo, il capire le cose del mondo, di conoscere, di apprendere. Il fatto stesso che un principe si dedichi ad allevare i falconi significa che non puoi imporre con la tua volontà, devi avere la capacità di comprendere l'animale e di sapere trovare un modo di operare e di interagire con lui, che non è la parola, che non è il pensiero, ma è il modo di essere, di capire la natura di quello che ti sta di fronte.
Riuscire a parlare senza parole per un cristiano è impossibile.
Esatto. Sai, cristiano ormai dice questa è la Bibbia, questa è la parola di Dio, e uno che è analfabeta cosa fa? Cosa succede?
Adesso che uno è un analfabeta e sta guardando l'orologio e di là c'è la Roberta e sta altre che sono pronte a prendere il posto, e giustamente gli lasciamo il posto,
perché è il tempo loro,
gli lasciamo a loro la trasmissione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, per averci ascoltato, per averci sopportato e per aver telefonato poco. Io ringrazio Francesco, no, ma io ringrazio anche per aver telefonato poco. E vi do appuntamento per le ore 19, parlerò di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e altre 3-4 cosette, insomma, solite cose, niente di particolare. Vi ricordo una cosetta sola.
Un attimo solo, Francesco.
Sì, ecco, ricordo che stiamo per chiudere la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Claudio Simone sarà in trasmissione anche questa sera dalle 19 alle 20.
Grazie. Io ho preparato liberarsi dalle costrizioni emozionali col crociolo dello stregone, però alla fin fine ho visto che è abbastanza lunghetto e però va letto in tutta una trasmissione, per cui quando avrò finito i guardiani di ciò che porta a diventare eterno lo leggerò. Grazie per avermi ascoltato, grazie.
Salve
per
a tutti.
Ascoltato, ciao. E arrivederci alle ore 19. Grazie ancora, ciao a tutti quanti.